File 31, pagina 266. Il metodo e i risultati dell'invasione sono noti, ricorda l'accusatore britannico. Alle prime ore del 9 aprile, 7 incrociatori, 14 cacciatorpediniere, alcune torpediniere e altre navi trasportarono 10.000 uomini costituenti l'avanguardia di 6 divisioni. La flotta si aprì un varco e sbarcò le truppe sul lato esterno del fiordo di Oslo a Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim e Narvik. Una piccola parte di esse fu fatta sbarcare a Arendal e a Egersund sulla costa meridionale. Inoltre, truppe aereo trasportate sbarcarono in aeroporti vicini ad Oslo e a Stavanger. L'attacco tedesco fu una sorpresa e tutte le città invase lungo la costa furono prese secondo il piano, con perdite molto leggere. Soltanto il piano per catturare il re e i membri del governo e del Parlamento fallì. Tuttavia, se l'occupazione della Danimarca avviene senza colpo ferire, in Norvegia non succede lo stesso. Hitler si vede infliggere la prima sconfitta, sconfitta che purtroppo non avrà un seguito, almeno immediato. L'interesse strategico di Narvik, a cui arriva la ferrovia che porta il minerale di ferro dalla Svezia, certo non sfugge agli inglesi, ma rispettando la neutralità della Norvegia e persuasi che essa non verrà violata, Chamberlain e i suoi ministri si rifiutano di fare qualsiasi tentativo per difendere Narvik dai tedeschi. Eppure, in seno al gabinetto britannico c'è un uomo che ha compreso l'interesse del porto nordico, è Winston Churchill. Come tutti gli ufficiali di marina tedeschi, egli ha letto il libro che è diventato la Bibbia dello Stato Maggiore della Kriegsmarine, la strategia marittima della guerra mondiale dell'ammiraglio Wolfgang Wegener. Wegener l'ha scritto: la marina da guerra ha come compito essenziale quello di proteggere la flotta commerciale. Per poterlo fare, essa deve disporre di basi in numero sufficiente. Ora, la costa norvegese offre porti sicuri che inoltre hanno il vantaggio di permettere la sorveglianza continua delle acque che bagnano il nord della Gran Bretagna, e c'è Narvik, la cui perdita per la Germania sarebbe un disastro. Churchill sa tutto ciò, ed egli sa anche di essere impotente nei riguardi di quelle navi da carico tedesche che vengono a caricare il prezioso materiale minerale nel porto nordico e che ritornano in Atlantico costeggiando la costa norvegese, ben riparati nelle acque territoriali. Nota: ciò nonostante, egli non ha esitato a far violare le acque territoriali della Norvegia, inviando l'incrociatore Cossack a liberare i prigionieri fatti dalla corazzata tascabile Graf Spee, che venivano portati in Germania fiancheggiando la costa norvegese. Fine della nota. Ci vorrebbe dunque un motivo perché gli alleati potessero intervenire, per esempio che la Norvegia stessa glielo domandasse, ma per quale motivo? Oppure che i nazisti effettuassero un'aggressione deliberata. Un terzo motivo inaspettato interviene: l'attacco della Finlandia da parte della Russia. Immediatamente in Norvegia ci si infiamma per il coraggioso paese vicino, che non ha paura di resistere al colosso russo. Come in Svezia, i volontari si iscrivono in gran numero per andare a combattere contro i russi. A Parigi e a Londra non si ignora questa situazione e al Consiglio di guerra alleato il portavoce francese dichiara: Narvik non è soltanto la nostra prima meta. Da Narvik potremo inviare truppe in Finlandia attraverso la Svezia e aiutare i finlandesi nella loro coraggiosa lotta contro la Russia sovietica, alleata di Hitler. I russi si sono impegnati a fornire alla Germania enormi quantitativi di viveri. Se dobbiamo impedirglielo, lo faremo da Narvik. 5 febbraio 1940. L'alto comando alleato decide di preparare l'operazione Wilfred. Due brigate verranno distaccate sul cosiddetto fronte finlandese, ma lo sforzo maggiore si farà sulla costa norvegese, da Narvik a sud. Si prevede che gli inglesi disporranno di 100.000 uomini e i francesi di 50.000. Truppe polacche addestrate in Francia saranno anche impegnate. Tra le forze francesi devono figurare in particolare gli alpini e una mezza brigata della legione straniera. La data d'inizio dell'operazione Wilfred viene fissata 15 marzo. È necessario infatti che gli alleati preparino una forte testa di ponte a Narvik prima del disgelo del Baltico, in modo che i tedeschi non possano inviare delle truppe da sbarco che taglierebbero la via marittima del Golfo di Botnia. Indubbiamente è possibile che le forze norvegesi poco importanti e soprattutto le svedesi perfettamente addestrate si oppongono alla realizzazione di questo piano. L'alto comando alleato ciò nonostante pensa che la minaccia della Russia sovietica sulla Scandinavia indurrà Oslo e Stoccolma a schierarsi a fianco dei franco-inglesi. Ma Stalin, ben informato che non desidera vedere l'installazione degli alleati in Norvegia né tantomeno in Svezia, eliminerà il motivo per un intervento dei paesi occidentali. Il 13 marzo egli fa la pace con la Finlandia. Negli ambienti politici francesi, dove ci si rende conto di aver perso un'occasione, succede il finimondo. Il ministro Daladier cade il 21 marzo e prende il potere Paul Reynaud. Il 28 marzo l'inizio dell'operazione Wilfred viene rimandato al 5 aprile. Quel giorno si incominceranno a minare le acque territoriali norvegesi. A Berlino, dove l'inizio di Weserübung era stato fissato per il 2 aprile, si decide di rimandare di 7 giorni l'esecuzione del piano, dato che il Kattegat e gli altri stretti danesi sono ancora sotto la coltre di ghiaccio. D'altra parte i rifornimenti di viveri sono già in atto. Navi da carico sono state inviate nei porti norvegesi, dove attraccano abitualmente. Questa volta esse sono piene di combustibile, di munizioni, di viveri per le navi da guerra e per le truppe da sbarco. Se gli alleati seguissero fedelmente il loro piano, essi avrebbero ancora una possibilità di impedire a Hitler di mettere piede in Norvegia. Ma a Londra si tergiversa e la preparazione di Wilfred viene rallentata. Quando il 9 aprile i tedeschi sbarcano, è troppo tardi. Ciò non di meno, l'ammiraglio britannico Lord Cork and Orrery, comandante generale di Wilfred, e il generale Betuart, che comanda il corpo di spedizione franco-polacco, sono del parere che si possano ancora ricacciare le truppe italiane in mare. ma essi devono lottare ferocemente contro lo Stato Maggiore delle truppe di terra di Londra, che non vuol sentir parlare di sbarco sotto il fuoco nemico. In questo modo si perdono 15 giorni prima che i soldati alleati, protetti dalla Royal Navy, che provoca perdite molto pesanti alla flotta tedesca, possano sbarcare sulla costa norvegese. Essi vi trovano subito l'appoggio dell'esercito norvegese, di cui un certo numero di capi, però favorevole a Quisling, ha accolto i tedeschi a braccia aperte. I combattimenti dureranno 5 settimane. I soldati nazisti saranno sconfitti dappertutto. Molti di essi diserteranno. I norvegesi si sono difesi molto bene, relativamente alla scarsità di mezzi. Le batterie costiere di Oslo hanno affondato l'incrociatore Blücher. La mattina del 9 aprile viene danneggiata la corazzata attascabile Lützow. L'indomani una flottiglia britannica penetra nel fiordo di Narvik e distrugge le navi da guerra e da carico tedesche che vi trova. Questo permetterà lo sbarco di un corpo di spedizione alleato che scaccia le truppe tedesche verso la frontiera svedese. Questa vittoria totale però non verrà mai utilizzata. Il 25 maggio Londra ordina a Lord Coke l'evacuazione della Norvegia. Nel frattempo, il 10 maggio, le autoblinde tedesche hanno incominciato a penetrare nell'ovest dell'Europa. Prima di imbarcarsi per la Francia, il generale Betuart scrive al generale Fleischer, comandante delle truppe norvegesi: «Generale, lascio la Norvegia con la morte nel cuore. Noi vi abbiamo combattuto con voi, strettamente legati alle vostre truppe. Abbiamo scacciato il nemico e ripreso Narvik. Avrei voluto poter completare questo successo e ricacciare definitivamente i tedeschi in Svezia. I fatti che ci richiamano in Francia non lo permettono. Noi vi continueremo la lotta che abbiamo intrapreso in Norvegia fino alla vittoria finale, che libererà sia la nostra patria che la vostra. È dunque in parte ancora per voi che noi combatteremo in Francia, ed è la sola consolazione che ho nel lasciarvi. Generale, lascio nel vostro suolo ciò che ho di più prezioso, i miei morti. Ve li affido come un pegno d'amicizia della Francia alla Norvegia, che ritornerà libera. Vi prego di accettare per voi e per le vostre truppe il saluto dei miei ufficiali, dei miei uomini e il mio, e di credere, generale, ai miei sentimenti più devoti e più fiduciosi nel trionfo della nostra causa comune». Ritorniamo un po' indietro per sentire il seguito della requisitoria britannica. Quasi esattamente un mese dopo l'attacco della Norvegia, ricorda il procuratore generale, il 10 maggio 1940, le forze armate tedesche, ripetendo ciò che avevano fatto 25 anni prima, dilagarono nel Belgio, nei Paesi Bassi e nel Lussemburgo, seguendo la tattica di invadere senza preavviso e senza dichiarazione di guerra. Questo costituiva naturalmente una violazione della Convenzione dell'Aia del 1907 ed è perseguito come tale. L'accusatore ricorda allora la sfilza dei trattati e delle convenzioni firmate dalla Germania, che senza esclusione di alcuno sono stati violati da Hitler. Prendiamo in esame le assicurazioni formali e gli impegni che gli stessi dirigenti nazisti diedero agli stati che si trovavano ad intralciare i loro piani contro la Francia e l'Inghilterra e che essi avevano sempre pensato di attaccare. 11 volte le assicurazioni più precise furono fatte al Belgio, ai Paesi Bassi e al Lussemburgo. E il procuratore cita ancora alcuni propositi di Hitler. Il 25 agosto, in un ordine ai comandi militari, egli scrive: «Il Belgio e i Paesi Bassi in mano ai tedeschi offrono un vantaggio straordinario per il proseguimento della guerra aerea contro la Gran Bretagna e la Francia». Però il 28 aprile 1939, in un discorso, egli afferma: «Sono contento che un certo numero di stati europei abbia espresso il desiderio di godere di un'assoluta neutralità». Un mese più tardi, il 23 maggio 1939, davanti ai suoi generali, Hitler ripete: «Le basi aeree belghe e olandesi devono essere occupate con la forza. Non si deve tener conto delle dichiarazioni di neutralità». Il 26 agosto 1939, quando sta per attaccare la Polonia, egli fa pervenire al re dei Belgi, alla regina d'Olanda e al governo del Ducato di Lussemburgo una nota in cui afferma solennemente l'intenzione di rispettare la loro neutralità. Il 6 ottobre, nuova garanzia. 3 giorni dopo, però, egli detta le sue direttive per la prosecuzione della guerra e in particolare per l'invasione dei 3 paesi. Questa operazione riceve il nome di Piano Giallo. L'attacco viene fissato per il 12 novembre, prosegue il procuratore. Abbiamo in nostro possesso una serie di 17 comunicati datati dal 7 novembre 1939 al 9 maggio 1940, che ritardano quasi di giorno in giorno il giorno X dell'operazione, il che significa che fin dall'inizio di novembre tutti i piani e i preparativi erano stati fatti. Pagina 272.